Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 47. La vendetta di Eracle e l'incontro con Deianira. Nella scorsa puntata, Eracle ha indossato abiti femminili e ha filato la lana per la regina di Lidia, Omfale. Ma che usi erano in voga in quella parte del mondo? Beh, i narratori greci parlano delle donne di Lidia come di schiave o vedove per definirne il particolare comportamento. In verità, per le ragazze in Lidia è la cosa più naturale vivere non come vergini, ma come etere. E questo a scopo di matrimonio, poiché in questo modo riescono a raccogliere da sé una grande dote e riescono perciò a sposarsi da padrone e non da sottomesse schiave del marito. Una etera o compagna per il mondo greco antico è quella cortigiana, liberta o schiava, e tra parentesi donna per lo più forestiera, con un grado di cultura in generale di gran lunga superiore a quella delle donne di condizione sociale media. Un'etera è sempre elegante nel vestire e nell'ornarsi, indiscutibilmente raffinata nei modi, rapisce, per così dire, l'interesse di ogni uomo. Come avrei capito, queste figure femminili forti ed indipendenti affascinano e spaventano al tempo stesso e spesso sono viste come strani esseri al limite dell'accettazione da parte del popolo dei benpensanti. Una delle etere più famose è Frine, che addirittura offre il proprio corpo come modello per una statua di Afrodite. Con l'andare del tempo, però, il termine etera viene investito di una accezione dichiaratamente negativa, come sinonimo colto di prostituta, perdendo tutto il suo sfaccettato significato. Torniamo ad Eracle, che, liberato dalla schiavitù dalla stessa regina Omfale, colmo di doni, torna verso casa. Nuove avventure lo attendono e solo anni più tardi tornerà nelle terre di Orito per portare a termine la propria vendetta. Facciamo perciò un salto avanti nel tempo per raccontare di come si chiude la questione con Eurito. Da Trachine, dove ora risiede, Eracle raccoglie un esercito di Arcadi, Meli e Locresi e marcia contro la terra di Ecalia per vendicarsi appunto di re Eurito che, come ricorderai, ha rifiutato di concedergli la principessa Iole in sposa, da lui lealmente vinta in una gara con l'arco. Piomba repentino sulla città, trafigge con le magiche frecce Eurito e i suoi figli e, dopo aver sepolto alcuni dei suoi compagni caduti in battaglia, mette a sacco Ecalia e fa prigioniera Iole. Iole è bellissima, istruita, altera. I suoi capelli sciolti incorniciano il volto regale impreziosito da uno sguardo profondo e cupo. Iole vede uccidere sotto i propri occhi tutta la sua famiglia e ancor di più non vuol cedere ad Eracle anche in rispetto al diniego del padre. Senza battere ciglio, Iole, con una mossa inattesa, abilmente si divincola dalle guardie che l'hanno in custodia e senza una parola o un grido si getta giù dalle mura. La coraggiosissima giovane tuttavia sopravvive, perché la sua gonna si allarga come un paracadute al soffio del vento e attutisce la sua caduta. Eracle la manda allora, con altre donne di Ecalia, come schiava da Deianira a Trachine, mentre egli si reca sul promontorio dell'Eubea a far sacrifici. Teniamo in sospeso Iole, che, con un sguardo altero, sfila con le altre schiave per le vie di Trachine, e parliamo di Deianira. Deianira è l'attuale compagna di Eracle, anzi la sua compagna più famosa, e presto scoprirai perché. La bellissima Deianira è stata promessa in sposa ad Eracle dall'eroe Meleagro, il fratello della principessa. Meleagro è protagonista di una bella storia che presto ti racconterò. Per adesso però ti dovrei accontentare di sapere che è morto e abita nell'Ade. Eracle incontra dunque nell'Ade Meleagro e quest'ultimo, conoscendo il suo valore, gli chiede di proteggere sua sorella una volta tornato sulla terra. Eracle glielo promette e qualche anno dopo essere tornato nel mondo dei vivi e qualche decina di avventure dopo, si reca a Calidone in Etolia e si stabilisce in quelle terre nelle quali vive proprio Deianira. Rimane affascinato dall'avvenenza e dalla grazia della giovane e desidera farla sua, solo che non è l'unico pretendente alla sua mano. Molti infatti si presentano al palazzo di Eneo in Pleurone, tutti chiedendo in sposa la bella Deianira. Si tratta di principi abili, aurighi ed esperti nell'arte della guerra. Uno a uno però si allontanano con garbo e con stile quando vengono a sapere di dover rivaleggiare con Eracle e con Achelou, il dio del fiume. L'immortale dio Achelou si presenta in tre forme, come toro, come serpente dalla pelle maculata e come uomo dalla testa di toro. Rivoli d'acqua scorrono continuamente dalla sua folta barba. Achelou, grazie al suo status di divinità, crede di avere la mano di Deianira già assicurata. In cuor suo, Deianira preferirebbe morire anziché sposarlo. Tutto è pronto per le dichiarazioni dei pretendenti. Dovranno presentarsi e dichiarare davanti a tutti le proprie doti, facendo ufficiale richiesta di poter sposare la bella Deianira. Immagina la scena. In un grande spiazzo, davanti a tutti i dignitari e alla bella Deianira, si fronteggiano i due soli pretendenti rimasti, Eracle ed Achelou. Tutti sembrano pietrificati in attesa di quel che deve accadere. L'aria tersa stessa è ferma e non si muove una foglia. Eneo invita Eracle ad esporre la sua richiesta. Il nostro eroe si vanta di poter dare a Deianira Zeus come suocero e di farla inoltre risplendere della gloria riflessa delle sue 12 fatiche. Achelou, che ha assunto la forma di uomo con la testa di toro, sogghigna a queste parole e muggisce ridendo ironicamente e obietta che invece lui sì che è persona famosa, padre di tutti i fiumi greci e non certo uno straniero vagabondo come Eracle. In più, per portare maggior splendore a Deianira, ricorda come l'oracolo di Dodona ha invitato tutti coloro che si recano in pellegrinaggio da lui ad offrirgli dei sacrifici. Achelou poi rincara la dose e punzecchia Eracle dicendo: «E per finire, riguardo a te, Eracle, i casi sono due. o tu non sei figlio di Zeus, oppure tua madre è adultera. Colpo basso di Acheloo. In effetti, Eracle è figlio di Alcmena e di Zeus, il quale per giacere con lei ha assunto le sembianze del legittimo marito Anfitrione. Questo fa della regina madre di Eracle una inconsapevole ed innocente adultera. Solo che, come per molti, anche per Eracle la mamma è sempre la mamma. Guai a toccargliela. Il nostro eroe corruga la fronte e china la abbronzata, scura testa, lasciando vedere ad Acheloo i suoi bianchissimi occhi puntati dritti su di lui. Con voce calma, ma che lascia trasparire la ira che gli sta montando dentro, risponde all'avversario: «Preferisco combattere anziché discutere». E poi urlando: «E non ammetto che si insulti mia madre». Con un balzo sorprende il dio del fiume. Acheloo si libera della sua veste verde e pugnace lotta con Eracle finché si trova steso a terra con le mani e i piedi bloccati dalla forte presa del figlio di Alcmena. In un batter d'occhio si trasforma in serpente e repentinamente guizza via. Eracle ride. Strangolare serpenti è stato un gioco che facevo quando ero ancora in culla, e fa un nuovo balzo per stringere serpente alla gola. Acheloo si trasforma in un gigantesco toro e lo carica. Eracle abilmente lo schiva e lo agguanta per le corna. Usando la stessa forza della carica del toro, girandogli le corna, lo scaraventa di nuovo a terra e con tanta forza che il corno destro si stacca di netto dalla fronte. Acheloo, così umiliato, si ritira dalla lotta. Avendo vergogna di sé, si nasconde per non far vedere la sua mutilazione sotto una corona di rami di salice. Il dio fluviale riconosce la vittoria di Eracle, ma gli chiede di restituirgli il proprio corno in cambio della cornucopia, ovvero il corno della capra Amaltea, la capra tanto cara a Zeus. Eracle, non avendo più rivali, può finalmente sposare l'innamoratissima Deianira. Dopo il matrimonio, i due partono insieme. Sono felici ed innamorati, e tra i due è una gara di sorrisi. Soprattutto Deianira non ha occhi se non per il suo Eracle. È assetata dei suoi abbracci, affamata anche di un solo sguardo, di una complice risata, di un bacio. I due giungono al fiume Eveno, che è in piena. Qui trovano un centauro, di nome Nesso, che si dice essere autorizzato dagli dei a trasportare le persone sulla riva opposta. Dietro un misero compenso si offre di traghettare i due. «Io non ho bisogno di essere traghettato», ride Eracle e lancia arco, frecce e clava al di là del fiume. Trasporta Deianira piuttosto e bada che le sue vesti non si inzuppino, e si tuffa incominciando a nuotare verso l'altra sponda. «Deianira, ti prego, montami in groppa», dice serio Nesso alla sposina, «e reggiti bene alla mia criniera o rischierai di cadere». Deianira, montata agilmente sul centauro, controlla le proprie vesti, girando lo sguardo a destra e a sinistra, e non fa proprio caso a quello strano e inquietante sorriso che è improvvisamente apparso sul viso di Nesso. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.